18:17. Allora, come dicevamo, Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig sono i tre vincitori del premio Nobel per l'economia, sono tre operatori finanziari nel campo bancario, un premio importante, il premio Nobel naturalmente, che va a tre banchieri per l'appunto, soprattutto Ben Bernanke è famoso alle cronache perché è stato presidente della Fed e soprattutto è stato quello che ha inventato il quantitative easing, cioè ha messo in atto il quantitative easing, la politica di mettere sul mercato moneta più o meno a basso costo, di facile reperibilità per stimolare l'economia in difficoltà. Cosa significa oggi un premio Nobel attribuito a tre banchieri che, diciamoci la verità, non è che i banchieri godano di un grande seguito a livello popolare, cosa significhi lo chiediamo e rifletteremo insieme con il professor Giuseppe Coco, docente di economia politica all'Università di Bari. Grazie di essere con noi, buonasera,
grazie a voi.
Professor Coco, facciamo un ritratto innanzitutto di questi tre personaggi a cui è stato attribuito il premio Nobel per l'economia. Chi sono? Cosa hanno fatto? Un po' abbiamo già detto di Bernanke. Gli altri?
Allora, sono personaggi molto molto diversi tra di loro in realtà, nel senso che quello che le ha detto in un certo senso non è proprio preciso, non è che sono tre banchieri. Sono originariamente tutti e tre accademici, tre economisti, insegniamo in università come me, ma in università molto più famosa, e che hanno studiato il ruolo delle banche nell'economia, in particolare sia come possono sorgere le crisi, le motivazioni per cui ci sono delle fragilità inerenti e intrinseche nel settore bancario, e poi anche che danni possono fare all'economia. In particolare Bernanke ha studiato da un punto di vista empirico questo aspetto. Lungo, che è diventato veramente un banchiere, ma un banchiere centrale, non voglio dire un amministratore delegato di una banca commerciale, un banchiere centrale fa un mestiere molto diverso, no? È un'autorità pubblica che appunto deve decidere in certe circostanze alcuni parametri per il funzionamento del sistema finanziario, tra i quali muovere certi strumenti, tra i quali quelli a cui ha fatto riferimento, la quantità di moneta in circolazione e soprattutto l'ammontare di titoli che la banca centrale decide di comprare per stabilizzare l'economia. Gli altri invece sono degli accademici puri, non sono dei banchieri, non si sono arricchiti,
No, chiaramente, però stando dentro la riflessione sulle banche, il pensiero su quello e sulla finanza, che non in questo momento storico, come nei momenti precedenti, è sottoposta a numerose critiche per quello che è il ruolo sull'economia. Il senso era un po' questo.
Su cosa posso significare, sono un po' anche su questo, sono un po' scettico che significhi qualcosa. È chiaro che noi stiamo andando incontro a una potenziale ulteriore crisi finanziaria, nella quale però probabilmente le banche non saranno l'epicentro della crisi, in parte anche perché sono state messe più al sicuro nel corso dell'ultima crisi finanziaria, in parte anche grazie al contributo di questi tre grandi economisti. Quindi non attribuire un significato specifico a quest'epoca storica, del Nobel a questi personaggi. Tra l'altro spesso attribuiamo al Nobel dei significati che a mio parere sono un po' eccessivi, nel senso che vengono sempre premiate delle personalità i cui contributi sono molto consolidati, sono cose che appunto nel caso di Bernanke, il contributo che viene menzionato è un suo articolo del 1983 addirittura, e i lavori che vengono menzionati di Diamond e Dybvig sono sempre degli anni 80, sono delle pietre miliari effettivamente ci aiutano a capire le crisi finanziarie che sono successe dopo e i loro potenziali effetti in parte evitati anche dal fatto che c'era Bernanke in quella posizione. Però diciamo, non si tratta esattamente, ecco, di grosse novità, insomma, diciamo, cioè sono risultati che quasi tutti gli economisti considerano
acquisiti oramai. Però questa storia ci serve anche per raccontare un po' quella che è la storia del premio Nobel, no? Perché il premio Nobel nasce dall'idea, per l'appunto, di Nobel, che è l'inventore della dinamite, il quale in fin di vita volle dare il proprio patrimonio proprio per un premio che potesse, come dire, andare a beneficio dell'umanità, no? Potesse creare le condizioni di benessere della società, e quindi sulla chimica, la fisica, la medicina, per l'appunto, la letteratura, e poi a quello a cui teneva molto, che era il premio per la pace. In realtà il premio Nobel per l'economia non fu previsto da Nobel, ma arrivò nel 1969, no? Come premio per Nobel per l'economia, finanziato dalla Banca di Svezia. Quindi un premio un po' particolare, no? Ebbe anche delle critiche, perché molti dissero: ma insomma, l'economia non è proprio simile a quelle altre scienze, a quelle altre, diciamo, ambiti a cui Nobel aveva fatto riferimento.
È certo che ci sia questa differenza enorme tra l'economia e le altre scienze, perché le altre sono scienze naturali, insomma, diciamo così, nelle quali effettivamente gli avanzamenti, insomma, diciamo, poi portano, insomma, gli avanzamenti scientifici, insomma, diciamo, portano necessariamente ad avanzamenti tecnologici, migliorano oggettivamente, insomma, diciamo, perlomeno aumentano il potere dell'uomo sulla natura, che poi portano a miglioramenti, non è detto che il Nobel fa l'inventore, insomma, diciamo, quindi, insomma, diciamo, aumentano anche il potere distruttivo dell'uomo certe volte. Però l'economia ovviamente è una scienza sociale.
E infatti Von Hayek fu il primo, cioè fu il vincitore del premio 1974, disse: attenzione, perché un premio del genere può contribuire a modificare il DNA dell'economia, portandola proprio al livello delle scienze esatte. Cioè potrebbe essere una cosa per cui poi le persone credono che l'economia sia una scienza esatta, con tutto quello che ne consegue. È un rischio reale, secondo lei?
È un rischio che in parte si è concretizzato. Io non penso che si sia concretizzato per in particolare per il premio Nobel, ma perché diciamo c'è una tendenza endogena nella disciplina a pensare in questa maniera. Cioè, noi siamo l'unica scienza sociale che abbiamo adottato come metodologia la matematica, diciamo, cioè dei metodi formali, diciamo molto più rigidi, insomma, diciamo, di quelli delle altre scienze sociali. Lei difficilmente troverà un sociologo che utilizza, insomma, la matematica per le sue analisi, o gli scienziati della politica, per esempio, insomma, diciamo. Gli economisti invece sì, questo ha a che fare in parte con quello che studiamo, che è più quantificabile, però diciamo c'è il rischio di un'illusione, cioè dell'oggettività di quello che studiamo, ed è una gravissima illusione, perché in realtà quello che studiamo ha caratteristiche diverse dalla fisica, appunto, insomma, mentre quando interagiscono delle particelle, diciamo, sostanzialmente uno può arrivare effettivamente a una descrizione della realtà del fatto oggettiva, anche se anche questo adesso viene messo in dubbio in fisica. In economia, invece, insomma, le dinamiche quando
sono molto più complesse, sono molto più, però lei dice
sono dovute all'interazione tra una serie di volontà, addirittura, insomma, diciamo, no? Che noi,
però lei dice la questione del Nobel non incide, no? È una tendenza
secondo me non è il Nobel che incide invece è una tendenza intrinseca, come con la matematica si può essere più rigorosi e si può avere una sorta di illusione della realtà di quello che stai descrivendo, insomma, diciamo, perché è più rigoroso, appunto, non sono parole.
Per l'economia no, però siamo in conclusione, professore, le volevo chiedere una riflessione breve su questo, perché una cosa interessante è che dal 1969 ad oggi, e sono passati ben 53 anni, per 48 volte hanno vinto il premio Nobel per l'economia degli studiosi statunitensi.
Sì.
Un po' strano.
Diciamo che c'è una certa dominanza anche delle altre discipline, ma non così forti effettivamente. Io credo che forse in economia ancora più che in altre discipline c'è un aspetto, forse proprio perché non c'è un'oggettività dei risultati, insomma, diciamo, conta moltissimo dove sei, ecco, insomma, diciamo così. Cioè, per esempio degli studiosi italiani che ne sono molti brillanti, ma gli unici conosciuti sono quelli che lavorano negli Stati Uniti, insomma, cioè alla fine. Come in molti circuiti, insomma, diciamo quello che succede è che insomma,
beh, però
diciamo
ad esempio la letteratura c'è una maggiore varietà. Grazie al professor Giuseppe Coco, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Insomma, il premio Nobel per l'economia. Premio Nobel per l'economia che ha premiato studiosi sulle banche, banchieri, vero, banchiere centrale, che fa un mestiere diverso dei banchieri, quelli che hanno di proprietà le banche, però il linguaggio, diciamo, anche le porte scorrevoli, come si dice, sono più o meno le stesse. Abbiamo provato a raccontarvi questa storia, sperando di avervi acceso delle lampadine, no? Delle curiosità, anche sul meccanismo del funzionamento dei Nobel e su come si generi il condizionamento sulla cultura diffusa in cui tutti noi poi siamo immersi. Tra pochissimo, linea al Popolare Network, poi ci torniamo con le notizie del giorno.
Network. Newsline sera.
Le notizie del giorno, a cura della redazione regionale. Parere favorevole della Regione Toscana alla richiesta di aumento della capacità di rigassificazione del terminale galleggiante FSRU Toscana, quello che si trova a largo di Livorno, avanzata da Holt Offshore LNG Toscana, per passare dagli attuali 3,75 miliardi di metri cubi standard annui fino a 5 miliardi. L'aumento della capacità di rigassificazione, quanto si legge in una nota, non comporterà alcuna modifica impiantistica ed avverrà solo tramite un maggior rendimento dei vaporizzatori e un'ottimizzazione della logistica. Non sono previste ulteriori variazioni nel numero degli accosti di nave metaniere né variazione della taglia delle navi autorizzate. Intanto, sull'entrata in funzione del rigassificatore di Piombino è intervenuto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha detto delle parole molto precise. Non ho sicurezza, ha detto il ministro, spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da quello. Se avremo la nave rigassificatrice e non riusciremo ad usarla, sarà un suicidio. C'è un problema NIMBY, ha detto Cingolani, qualcuno dovrà prendersi la responsabilità. Io sono stato chiaro, la nave rimarrà lì 3 anni, poi la sposteremo in un sito non invasivo. I rigassificatori galleggianti di Ravenna e Piombino sono indispensabili per sostituire i flussi di gas russo che mancheranno l'anno prossimo, questo quanto ha dichiarato invece l'amministratore delegato della SNAM Stefano Venier, anche lui intervenendo oggi sul tema. La questione del rigassificatore quindi centrale ancora, e i comitati contro il rigassificatore hanno scritto una lettera aperta oggi in cui chiedono che la conferenza dei servizi prevista per il 21 ottobre venga aggiornata in modo, dicono, da consentire un esame serio ed approfondito delle ragioni dei comitati per l'appunto, in maniera tale da poter anche eventualmente cambiare decisione. Nel deprecabile caso in cui venisse firmata invece l'autorizzazione, dicono i comitati, invitiamo il comune di Piombino e i comuni limitrofi a difendere fino in fondo i cittadini e il territorio mediante lo strumento del ricorso amministrativo. Roberta Degani è portavoce dei comitati no rigassificatore Piombino.
Io faccio una premessa, mi auguro che il ministro Cingolani non venga confermato, perché un ministro in carica dal 2021, quando in tempi ancora lontani dall'attuale guerra si intravedeva già quello che sarebbe stato il trend in crescita del prezzo del gas, e quindi un governo poteva prendere in quel caso, no, delle precauzioni, imponendo già allora un tetto al prezzo del gas come hanno fatto Spagna e Portogallo, oppure dare un'accelerata a quelle che ora lui dichiara essere fondamentali, no, questi 8 gigawatt all'anno di solare ed eolico. Ecco, un ministro che non ha puntato su questo, ma ha puntato soltanto sul GNL, sulle navi rigassificatrici, per me non merita di essere rinominato. Siamo sicuri che questi rigassificatori poi portino a un abbassamento del prezzo del gas? Oppure avremo soltanto dei rigassificatori in più e dei depositi in più in tutta Italia?
Cingolani dice che è strategico, che è fondamentale per la sicurezza nazionale, non parla tanto di prezzo ma di, diciamo, di quantità di gas che deve arrivare, altrimenti il sistema...
Ma il problema è il prezzo, invece è quello il vero problema dell'attentato alla nazione, perché qui si rischia di chiudere imprese grandi, medio, piccole. Sono loro che devono pretendere dal governo degli adeguamenti del prezzo del gas, perché altrimenti si ferma l'economia italiana, ma non si risolve con il rigassificatore di Piombino.
Perché siete così convinti che non si risolva col rigassificatore?
Perché intanto il GNL non è infinito, perché ci sono dei limiti comunque al trasporto di questo GNL. È un impianto che potrebbe essere impattante per il territorio, talmente impattante che poi dopo 3 anni bisogna trovargli un'altra collocazione. Quindi non...
Per tre anni voi a Piombino non potreste, diciamo così, considerare l'interesse nazionale e dire vabbè, ce lo teniamo per 3 anni, tanto più o meno mi sembra nell'ultima conferenza dei servizi è stato detto e poi andrà altrove. Non...
Guardi, in 3 anni può succedere di tutto, può succedere che avviene un incidente malauguratamente, auguriamo di no, può succedere in 3 anni che non trovino una situazione alternativa a Piombino, perché fino adesso comunque le dichiarazioni sono di Cingolani, ma mamma in 100 giorni di procedimento non è stata buona di dare una alternativa a Piombino. In ogni caso andrebbe fatta anche un'istruttoria sull'alternativa a Piombino e questa ancora non è stata fatta, quindi in 3 anni succedono tante cose, succedono anche i rinvii, succede che magari da lì quella nave non la toglie più nessuno.
A Firenze polemica sulle multe per eccesso di velocità dal 23 maggio al 20 agosto, come riporta La Nazione. Sono state infatti elevate ben 87.816 contravvenzioni solo nel velocar di Viale Etruria, una media, pensate, pazzesca di 975 contravvenzioni al giorno all'ingresso alla Firenze Pisa-Livorno. Nel viadotto Marco Polo, invece ingresso città, le multe sono state un po' di meno, 63.235, in Viale 11 agosto 45.827, insomma sempre numeri importanti. E sulla vicenda è intervenuto nella sua news anche Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, ha detto: sono stato eletto anche nella mia Toscana e dunque cercherò di portare il mio contributo. Oggi parliamo di multe, ha detto Renzi, sto ricevendo decine di email di persone incredule perché nella mia Firenze si fanno multe se si supera di 1 chilometro il limite, ad esempio strada 4 corsie limite 50, centinaia di multe per chi va a 51 81 km orari, una visione, dice Renzi, della pubblica amministrazione assurda, mi sembra sbagliato, soprattutto perché questo non è finalizzato a garantire la sicurezza stradale, ha dichiarato nelle news l'ex rottamatore. Il trasporto pubblico locale rimane nell'occhio del ciclone per le polemiche causate dalle carenze del servizio tra corse esaltate, pochi autisti, scioperi, lamentele degli utenti, preoccupazione rinnovata dal sindaco di Firenze, lettera inviata all'azienda da parte dell'assessore regionale Baccelli. Oggi nei nostri studi c'era il responsabile comunicazione di Autolinee Toscana, Tommaso Rosa, sentiamo.
Non abbiamo mai negato che esista una carenza di personale, una carenza d'autisti. Tra l'altro non è un problema toscano, è un problema, come riferisce l'ANAV, di comparto nazionale. Mancano all'appello 7.000 autisti. Quindi questo è una cosa che naturalmente si ripercuote anche sulla qualità del servizio. Noi, come dicevi tu, abbiamo già avviato l'Accademia. Vi ricordo che l'Accademia significa prendere delle persone, formarle e pagargli la scuola, farle prendere la patente e assorbirle direttamente all'interno dell'azienda per farle lavorare. La settimana scorsa in 17 hanno preso la patente e nelle prossime settimane altri 45 inizieranno il corso. Questo è quello che noi possiamo fare, oltre a fare campagne per cercare gli autisti, un po' come sta facendo ATM Milano, che ha fatto questa campagna quest'estate nazionale per invitare autisti ad andare a lavorare da loro.
E sulla Toscana di quanti autisti ci sarebbe bisogno?
Considera che quando siamo entrati il primo di novembre dell'anno scorso all'appello ne mancavano 286. Quindi rispetto a quello che c'era fino al 31 d'ottobre, dal primo di novembre 286 autisti in meno. Oltre al fatto che a Firenze, nello specifico, ma in Toscana in generale, c'era già una carenza di autisti. Quindi rispetto alla carenza strutturale, ulteriori 286 in meno. Questo è necessario, cioè necessariamente poi si ripercuote su ritardi e corse saltate. E tutta la parte di investimenti, di trasformazioni, noi abbiamo dovuto comprimerle in 90 giorni. E abbiamo messo in campo un sistema di vendita in 90 giorni, testandolo e tutto. E ti faccio presente anche un'altra cosa. Sono molto d'accordo sul concetto dell'app, però quella che era l'app prima di ATAF era un'app presa da un fornitore, sistemata su alcuni aspetti, no?
Certo.
Funzionava, a tratti no, perché io me lo ricordo, insomma, per la mia precedente veste, no? Quindi mi ricordo che c'erano anche lì dei problemi. Però fare un'app a livello regionale del trasporto pubblico non è che chiami un fornitore e la fai, perché non è un'app semplice. Dentro si basa su questo file che si chiama GTFS, che è un file enorme, che dentro ha tutte le informazioni di tutte le linee, tutti gli orari, cioè è un lavoro vastissimo. Per farlo ci vuole del tempo, sono d'accordo. Partire prima, ma magari sarebbe stato molto intelligente partire un anno prima, un anno e mezzo prima, se avessimo avuto la possibilità di parlare con i dipendenti, di incontrare i dipendenti, di avere certezze sulle date d'ingresso. Ma vi ricordate bene che noi siamo stati osteggiati e sabotati in qualsiasi modo. Vi faccio un esempio, io ho conosciuto diverse persone che adesso lavorano con me il 3 di novembre 2021.
Unicop Firenze, Fondazione Un Cuore Si Scioglie, invitano soci e clienti a donare generi alimentari di prima necessità per le persone in stato di bisogno. L'iniziativa torna il 15 ottobre in oltre 100 punti vendita. I prodotti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalla Caritas, a cui Unicop Firenze darà anche un contributo straordinario di 100.000 euro. Sentiamo la dichiarazione di Sara Biagi, vicepresidente Un Cuore Si Scioglie, e Marcello Suppressa, direttore Caritas Toscana, intervistati da Chiara Brilli.
Sono 106 punti vendita Unicop Firenze sul territorio. Soci e clienti potranno contribuire, quindi donando dei prodotti che sono indicati nei punti vendita con una comunicazione apposita, e potranno direttamente poi consegnare ai volontari e ai soci delle sezioni soci che troveranno all'ingresso del punto vendita poi quello che è la parte di donato che andrà direttamente all'associazione del territorio. E oltre questo c'è un contributo straordinario di 100.000 euro che Unicop Firenze mette a disposizione appunto di questo periodo particolare. Quindi oltre all'emergenza della povertà alimentare, il contributo straordinario va a sostenere Caritas e le altre oltre 200 associazioni del territorio per fronteggiare quella che è anche l'emergenza energetica, quindi per sostenere poi anche il caro vita e il pagamento delle utenze.
Sì, noi abbiamo in media sui 26.000 persone che accedono ai nostri servizi. Naturalmente poi va molti per il nucleo familiare, quindi i numeri sono quasi raddoppiati, e questo vuol dire che sui territori, anche nonostante che sia passato almeno apparentemente il Covid, che è stato un periodo molto difficile per i nostri territori, adesso col discorso della crisi economica e delle bollette, naturalmente questi problemi si stanno sempre più accentuando.
È stata firmata oggi una convenzione triennale tra l'azienda regionale per diritto allo studio e le aziende del terzo settore per combattere gli sprechi alimentari, il cibo avanzato delle sette mense a gestione diretta del DSU, 2 a Firenze, 4 a Pisa, 1 a Siena, verrà dunque messo a disposizione dei più fragili. L'azienda ipotizza di poter recuperare così ogni anno fino a 10.000 pasti, 3 tonnellate di alimenti sfusi. Sentiamo il microfono di Simona Gentili, l'assessora all'Università Ricerca e Diritto allo Studio, Alessandra Nardini.
Per la lotta agli sprechi e per tenere insieme il diritto allo studio universitario, che per noi è uno dei pilastri delle azioni politiche della Regione Toscana, le politiche che mettiamo in campo, e ovviamente la grande rete di solidarietà diffusa sui nostri territori. Io voglio ringraziare l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, a partire dal presidente del medico, dal direttore Carpitelli, tutti coloro che si sono adoperati per allargare questa grande rete di solidarietà, e le realtà firmatarie che quotidianamente si impegnano a favore di chi ha più bisogno, di chi è più fragile. Mai come in questo periodo c'è bisogno davvero di rimettere al centro la dignità umana, di non lasciare indietro nessuna e nessuno, e poi di mandare anche un messaggio importante appunto per il contrasto agli sprechi alimentari. Io credo che sia molto bello riuscire a coinvolgere la realtà del diritto allo studio universitario toscano, e quindi le nostre 3 città universitarie e le realtà che quotidianamente operano e si impegnano in queste nostre città.
Sante Donnacce, l'evento del 21 ottobre presso il Teatro del Sale. Dalle 19, una serata a favore del Centro Antiviolenza Artemisia, con dibattito e cena a cura del ristorante Cibreo e spettacolo inedito di e con Maria Cassi. Prenotazione obbligatoria e info, segreteria@artemisiacentroantiviolenza.it. Iniziativa sostenuta da Toscana Aeroporti, parte del calendario off del Festival Eredità delle Donne, progetto di Elastica. Partner fondatori, Fondazione CR Firenze e Gucci.
Heartbeat. A Firenze, dal 7 ottobre al 2 dicembre, il nuovo festival dedicato alle musiche del mondo.
Giovedì 13 riapre il VU con Fulu Mizziki in concerto e i DJ set di Ghiaccioli e Branzini, Cocò, Ugolini e Keina. Dal Congo, Fulu Mizziki, le musiche, i canti e le danze di un gruppo incredibile. Afrobeat, funk, afrofuturismo, maschere, costumi e strumenti autocostruiti con i materiali recuperati dalle discariche di Kinshasa. Oltre ai biglietti degli spettacoli, disponibile un abbonamento super scontato, ingresso per 11 concerti al prezzo incredibile di 32 euro.
Contro Radio.
Non vi avevo ancora ricordato il numero WhatsApp per essere parte di questa trasmissione on topic. Dunque, un tema che discutiamo insieme, anche insieme con voi. Intanto insieme con il professor Peppino Ortoleva, docente di comunicazione, autore del podcast Segni dei Tempi sulle tendenze del costume con il gruppo Già di Repubblica. Grazie di essere con noi, professor Ortoleva.
Grazie.
Dunque, sono partito da questa polemica che c'era a Firenze ieri, immagino l'abbia seguita, sulla questione di Jean-Paul Gaultier e del fatto, insomma, che ha messo su una linea dei propri abiti l'immagine della Venere dei Botticelli. Gli Uffizi hanno protestato, Gaultier prima non si è dato per inteso della vicenda, ha fatto, diciamo, buon viso a cattivo gioco, orecchie da mercante, come vogliamo, fin quando ieri gli Uffizi hanno deciso di adire le vie legali. Ma A me è caduto l'occhio sulle modelle che indossavano i vestiti in questione di Jean-Paul Gaultier, che sono modelle, diciamo, che esprimono una bellezza del tutto normale, una bellezza, diciamo, che puoi incontrare quotidianamente per strada, può essere la vicina d'appartamento, la compagna di università, la compagna di banco, no? Per così dire. E la cosa mi sono meravigliato del fatto che nessuno l'avesse notato. Evidentemente è diventata una cifra comune. In effetti, oramai, anche sulle passerelle, per noi che eravamo abituati, non so, a Claudia Schiffer, Verzegova, eccetera, eccetera, vediamo sempre più, non solamente sulle passerelle, ma anche nell'immagine pubblicitaria, una bellezza, diciamo, normale, no? Quindi ognuno ha il proprio spazio in questo mondo che una volta era consegnato al glamour. Dal punto di vista della comunicazione, cosa ci racconta questo? Cioè, è un fenomeno legato immediatamente al marketing, oppure è segno di un cambiamento reale, quindi una società maggiormente inclusiva, in grado anche di dismussare certe rigidità e asprezze che si avevano nei confronti di canoni non proprio perfetti, no? Nel campo della bellezza, per intenderci.
Cominciamo dal marketing, perché stiamo parlando comunque di investimenti che servono a vendere. Se Jean-Paul Gaultier, come Lancôme o chiunque altro, investe in un certo tipo di modella e quindi un certo modello di bellezza che incarna, lo fa soprattutto per fini economici. Quindi cominciamo dal marketing. Che cosa rappresenta, anche dal punto di vista strettamente del marketing, questo cambiamento? A mio vedere rappresenta due o tre elementi di un certo interesse. Prima di tutto il fatto che la differenziazione che il marketing, proprio come modo di pensare, porta con sé, cioè rivolgersi a una varietà di target, sta superando anche alcuni modelli che sembravano insuperabili, come quell'idea sostanzialmente che ci fossero dei canoni di bellezza uguali per tutti. A questo punto ci si rivolge a pubblici sempre più vari. Ci sono dei motivi per questo. Io credo che l'età c'entri molto, cioè sostanzialmente noi abbiamo un pubblico sempre più di età avanzata in Occidente, perché l'età media sta crescendo notevolmente, e si tratta di uomini e soprattutto di donne che, a cui prima di tutto si dice siete belle anche a una certa età, eccetera, ma poi soprattutto a cui si dice ciascuno è bello a modo suo, il che è particolarmente significativo per le persone di una certa età, ma può essere vero anche in modi diversi per tipi diversi di persona. Quindi c'è un aspetto di marketing che credo che sia importante, c'è un aspetto, diciamo, socioculturale che forse ha una portata più di lungo periodo, cioè sostanzialmente il fatto che noi ci troviamo in un mondo dove le identità possibili si sono moltiplicate, c'entrano anche le comunicazioni, nel senso che in fondo la bellezza come modello unico era abbastanza tipico alle comunicazioni di massa centrate su Hollywood e così via, quindi sul mercato globale che puntava su un unico tipo di soggetto. A questo punto ciascuno consuma sempre più liberamente le proprie comunicazioni, il proprio giro, come si vuol dire anche nei social e così via, e questo ha il suo peso. Ma al di là delle comunicazioni c'è un fatto più di fondo, cioè sostanzialmente l'idea che ci sono tante identità possibili.
Ma questo, professor Ortoleva, è un fatto, diciamo, positivo, che ci apre al rispetto delle differenze, per intenderci. Ad esempio abbiamo visto sulle passerelle anche persone portatrici di handicap, no? Non rappresentano proprio la tipologia classica, no? del modello, per l'appunto, di bellezza come dicevamo, come si era inteso. Questo è un fatto positivo o è un fatto che rimane epidermico e poi alla fine lascia il tempo che trova?
Allora, io prima di giudicare, voglio capire, giudicare è sempre l'ultima cosa da fare, per cui prima di dire se è positivo o negativo voglio capirne bene tutti i risvolti. L'elemento di superficialità c'è, io onestamente trovo demagogico, usiamo pure questo termine, la passerella con la ragazza Down e così via, non perché non si debba avere rispetto per la ragazza Down, ma esattamente il contrario, perché proprio perché ho rispetto per lei, esibirla mi sembra un giochino facile, demagogico e anche di sfruttamento. Quindi su questo terreno un po' di diffidenza ce l'ho. Ma a parte questo, a parte l'elemento epidermico che probabilmente c'è, c'è il fatto che siamo un po' ossessionati dalle possibili varietà di identità, il che ha i suoi elementi naturalmente liberatori, non dobbiamo essere tutti allo stesso modo, ma forse nasconde anche delle altre cose, nasconde il fatto che siamo comunque ai livelli che contano, per esempio economici, la società più diseguale probabilmente da un secolo e mezzo a questa parte. Qualcosa vorrà anche dire, cioè dire sentiti bella anche se sei grasso, sentiti bello anche se sei lentiginoso e così via, non vorrei che nascondesse il sentiti bello anche se sei povero in casa.
Può essere una chiave di lettura. Grazie al professor Ortoleva, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Arrivederci,
a risentirci. Tommaso Ciuffoletti, giornalista, blogger, opinionista e contadino. Io le ho dette tutte e poi tu sceglierai qual è quella che preferisci. Io preferisco contadino, cioè per me mi avessero detto contadino sarei stato felicissimo, però vabbè, scegli tu.
Allora, contadino buono.
Allora, è demagogico o sta portando un cambiamento reale, le persone si sentono più incluse, non si sentono così messe ai margini da un modello di bellezza irraggiungibile?
Guarda Domenico, ti do un paio di flash rapidi, perché l'altro giorno guardavo per la prima volta questo documentario su Vanna Marchi e la chiave di volta del suo successo televisivo come televendistrice è quando lei accusa le persone grasse con quel modo sguaiato, volgare che lei aveva, ciccioni, obesi, chiamandoli proprio così, e scuotendo, causando una reazione in quella che era un'Italia che aveva già un modello di bellezza a cui rifarsi e trovando purtroppo chi cascava nella rete che lei tesseva. Oggi viene da pensare che quella cosa lì non potrebbe funzionare, credo si possa concordare su questo. Però cosa funziona oggi? C'è una nuova app che è stata appena lanciata che si chiama Be Real, sii reale, e funziona più o meno come Instagram, solo che due volte al giorno ti manda un messaggio.
È
che
vero,
ti chiede di postare,
è pazzesca.
Vero?
Sì.
È vero?
Guarda, ero a cena con mia figlia. La spieghiamo bene questa app, la cena con mia figlia. A un certo punto mi fa: fermo, devo fare una foto. Ho detto: ma per quale motivo? No, perché mi ha spiegato, c'è questo social per cui praticamente loro ti dicono: fai una foto, questa foto rappresenta te, dove sei e la persona con chi sei. Giusto?
Esatto.
E te lo chiedono loro. E io mi chiedo, ma i tradimenti di una volta, cioè a questo punto diventa praticamente impossibile, perché no? Come fai?
Saggio, questo è verissimo. Però qual è la chiave di volta di questa app? È che vuole dirti, invitarti ad essere reale, quindi a mostrarti anche come sei, magari preso in un momento in cui non sei pettinato, non sei tutto rileccato, giusto per essere fotografato. In realtà, Domenico, qual è lo scopo di questa app? È lo scopo di tutte le app social: reperire dati su di te per venderli e farti vendere qualcosa da altri, più o meno la stessa cosa che in fondo faceva Vanna Marchi. Come vedi,
la molla
della vendita andava bene allora come oggi, e il corpo purtroppo a volte è un veicolo anche per questo.
Assolutamente, lo è stato, lo è, ma quello che diceva il professor Ortoleva, cioè non vorrei che dietro questa cosa poi ci sia il messaggio: vabbè, siamo tutti belli, siamo tutti fighi, però i soldi me li tengo io.
un po' temo ci sia, però una cosa possiamo fare, credo Domenico, è di positivo rispetto a questo tema: educare i bambini, perché io ho un figlio molto piccolo e l'altro giorno per la prima volta è stato oggetto di non bullismo, perché l'ha fatto in maniera spontanea, ma crudele, come a volte i bambini sanno essere. Mio figlio ha la testa un po' grossa, ma perché è tutto grosso. Fatto sta che è stato additato da questi bambini come un testone, che testa grossa che hai, non con cattiveria, perché i bambini lo fanno con un modo spontaneo, ma che a me ha generato sofferenza. E allora educare i bambini alla diversità anche dei corpi e nell'essere quindi i primi ad accettare quelli degli altri così come si accetta il proprio, forse è la cosa migliore che si può fare.
Grazie, grazie davvero. Tommaso, ritieni com'è quella trasmissione su Radio 24? Mi sembra tutti convocati, no? Parla di calcio. Ritieniti convocato, farò come Be Real. Non ti avverto, okay. Ti chiamo all'improvviso, dove sei, sei tu rispondi, ok? Facciamo così.
Grazie,
dai.
Domenico, ciao. Fatto, stai bene, ciao.
Buona serata, buona serata. Be Real, Giustina, l'hai provato Be Real?
No.
No, provalo, scarica l'app, cioè loro ti dicono, guarda, ora devi fare la foto, e tu fai la foto.
No.
Dai.
No.
Dai, ce la puoi fare. Va bene, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: c'è lo sereno o poco nuvoloso con transito di velature nel pomeriggio, addensamenti sui rilievi, in particolare su Amiata e colline metallifere, dove saranno possibili locali e brevi rovesci, venti deboli o variabili, mari poco mossi, le temperature quasi stazionarie oppure in lieve calo, le minime sulle zone interne, le massime stazionarie fino a 24-26 gradi, nelle zone di pianura sono pensate 3-4 gradi superiori alle medie, per dire la normalità, no? Si è persa completamente. Sono le 19, dopo la sigla, la Giustina, fino al GR di Popolare Network con voi. Noi ritorniamo domani alle 18:15 per raccontarvi altre storie. Una buona serata da Domenico Guarino.
Newsline Sera.